e poi eventualmente non bastano, lasciate pure i nominativi e ne faremo altre copie. Dopo dico quel primo incontro, questa sera continuiamo la nostra riflessione sul nostro essere famiglie e sulle difficoltà, i problemi che incontriamo con la professoressa Scabini, Bambini come figli. C'è la possibilità poi, dopo la sua relazione, per un 20 minuti, di fare domande. Grazie.
Buonasera. Intanto devo dirvi che con molto piacere sono in questo posto. Raggiungendo questa sala sono passata davanti alla casa dei miei nonni che abitavano in via San Marco e non so quanto tempo non è passato da allora e siccome è una strada che non faccio abitualmente. Mi ha preso un po' di commozione passando davanti a questa casa che fu proprio dei miei nonni. E così, intanto questa coincidenza l'ho sentita come augurale di qualche cosa di molto familiare. E con questo auspicio cominciamo questa riflessione che io farò breve in modo da lasciare un po' di dialogo. Anch'io in premessa vorrei rifarmi alla relazione di Monsignor Scola, Crisi della libertà e vita familiare, e mi aggancio a un concetto che Monsignor Scola ha espresso nella sua relazione. Lui ha parlato a lungo della libertà e l'ha collegata alla paternità. Tra tutte appunto le sue osservazioni molto interessanti, egli ne ha fatto una che riporto e che ci serve appunto da introduzione autorevole. Lui ha detto, ridurre la libertà possibilità di scelta, che la libertà è anche possibilità di scelta, ma ridurla a questo, cosa che abitualmente l'uomo moderno fa, porta come conseguenza il concepire la libertà come opposta al legame, cioè per mantenere la possibilità di scegliere sempre in ogni momento tra le possibili alternative, l'uomo non si lega a nessuno, l'uomo moderno cerca di non legarsi a nessuno, così non è vincolato dall'altro. Ma quando percorre una strada di tal fatta, l'uomo finisce per rimanere solo, incapace di paternità, appunto, chiuso nel suo mondo e così non riesce ad avventurarsi nella scoperta dell'altro, non coltiva il legame con l'altro, in una parola non realizza la sua vocazione. Ecco, vivere la libertà, solo nella dimensione della scelta porta a questa, situazione che è di fatto piuttosto diffusa. La vocazione dell'uomo, la sua verità, è invece nel legame con l'altro, cioè nell'amore. L'io realizza la sua libertà nel dono sincero di sé, nel dialogo costruttivo col tu. Secondo me dobbiamo proprio ripartire da qui, da questa semplicissima affermazione, da questa elementare evidenza, che l'animo umano oggigiorno nella sua superbia pare avere smarrito, che appunto l'uomo si realizza in un dialogo costruttivo col tu, non ha nessuna altra strada per realizzarsi. Possiamo dire si realizza nell'amore, perché no? In questo preciso senso, se l'uomo vuole evitare questo vincolo, perché questo dialogo costruttivo con l'altro è anche un vincolo, se vuole uscire da questo legame, beh, è libero di farlo. L'alternativa rimane solo, rimane sterile. Assenza di paternità vuol poi dire sterilità, non essendo la sterilità qualche cosa che tocca solo alle donne. Così come si dice paternità per per intendere un atteggiamento che è anche di maternità, diciamo che si dice sterilità anche per l'essere maschile. Ecco, è nella famiglia, quindi nel rapporto uomo-donna e nel rapporto coi figli, che l'uomo fa l'esperienza più diretta e immediata dell'altro e della sua importanza per la sua crescita, dove l'uomo fa questa esperienza, soprattutto nella famiglia. Per questo, come dice suggestivamente Don Giussani in un numero di tracce che ho letto oggi pomeriggio di dicembre, la famiglia è la prima e fondamentale dimora dell'uomo, dell'io, scusate. Cioè l'io si realizza nel tu, soprattutto in famiglia. Con questa sera il titolo era Bambini come figli, quindi io tratto soprattutto nelle relazioni familiari del rapporto col figlio e lascerò sullo sfondo quindi il rapporto di coppia. Però vorrei dire due parole anche su questo come introduzione, perché non va dimenticato che il rapporto col figlio è frutto del legame di coppia. E soprattutto oggi, in un'epoca in cui la fedeltà pare essere un valore in declino, noi dobbiamo ricordarci che molte delle nostre energie ed attenzioni vanno dedicate alla cura di questo legame di coppia e vanno dedicate al rinnovare negli anni il patto coniugale. Ciò che forse un tempo poteva essere lasciato ad un meccanismo, come dire, naturale, oggigiorno ha bisogno di una rinnovata attenzione, perché questo tipo di legame è così messo in discussione fuori e dentro di noi che senza questo rinnovato patto coniugale, rinnovarlo ad ogni stagione della vita, questo rapporto di coppia rischia gravemente di indebolirsi. Un rapporto confuso, stanco, privo di inventivo, pieno di rancore, poco sincero o poco leale, chiunque capisce che avrà certamente effetti non positivi, vuoi sulla crescita degli adulti, ma anche sulla crescita dei figli. Quindi, se anche parliamo di figlio, dobbiamo comunque mettere al centro che il figlio è un frutto dell'amore di due persone, quindi non ci può essere un legame con il figlio indipendentemente dal rapporto di coppia. Una seconda altra osservazione riguarda il rapporto l'adulto come figlio. Anche su questo punto già Monsignor Scola mi pare aveva fatto una osservazione. Un adulto in famiglia, infatti, coniuge, genitore, ma anche figlio. Il genitore è anche figlio, la vita che egli dà l'ha ricevuta a sua volta in dono. È questa figliolanza che mette le cose al loro giusto posto e che ci fa capire che l'altro è alla nostra origine. I nostri genitori che ci hanno trasmesso la vita e che hanno avuto questo potere dal Signore creatore della vita. Quindi rapporto di coppia, ma anche adulto in quanto figlio. Prima di affrontare il problema della responsabilità dell'adulto nei confronti dei figli che viene al mondo, bisogna assolutamente affrontare questo alle spalle, perché se si salta questo aspetto di figliolanza, le cose non si mettono al loro giusto posto. È questo rapporto di figliolanza che sta alle spalle, dentro nella coscienza dell'adulto, che gli consente, a mio parere, di avventurarsi nella responsabilità di essere genitore con la dovuta pazienza, la dovuta fiducia e anche la dovuta umiltà. E veniamo allora a questa responsabilità genitoriale. La parola che il mio gruppo di ricerca e di studio è ormai diventato un leitmotiv, è quello del prendersi cura. La parola che definisce di più l'essere genitore è il prendersi cura. Prendersi cura è una caratteristica tipica dell'adulto e della sua capacità di generatività. Infatti, l'adulto si contraddistingue per la sua capacità di generare, di prendersi cura di ciò che ha generato, sia esso un figlio, un'opera che uno ha intrapreso in maniera analogica. Il dispiegarsi di questa cura accompagna il figlio lungo tutto l'arco della sua crescita fino alla maturità e ha delle modalità diverse a seconda dell'età dei figli, evidentemente. Con un bambino piccolo questo prendersi cura vorrà dirgli coprirlo, supportarlo, assicurargli il benessere fisico e psichico. Successivamente vorrà dire cominciare ad aiutarlo nella sua avventura verso il mondo che ha attorno, i suoi primi amici, la scuola, e fino alla protezione flessibile che si richiede al genitore quando sorregge la non facile età dell'adolescenza. E infine, perché come sappiamo poi con l'adolescenza oggigiorno poi il discorso non finisce, ma forse si apre a una nuova stagione della vita, oggi forse più problematica di ieri, accompagnarlo nella transizione all'età adulta, nelle scelte adulte, sia lavorative che affettive, che faranno poi del figlio un nuovo protagonista a pieno titolo della storia familiare e della storia sociale. Ecco, a questo comportamento di cura, a questo atteggiamento di prendersi cura dell'adulto, il bambino risponde con la fiducia. Come dire, questo prendersi cura dell'altro non è una cosa che ha una sola direzione, dall'adulto verso il bambino, c'è immediatamente una risposta del bambino che è proprio in termini di fiducia. Gli psicologi usano dire la fiducia di base, è una bella espressione questa, per indicare il patrimonio, il primo patrimonio che l'essere umano riceve da adulti significativi che gli sono attorno, cioè il patrimonio di avere questa fiducia di base che potrà sorreggerlo, sarà come una riserva che lo potrà aiutare in tutte le evenienze poi della vita. La fiducia quindi è la risposta che il bambino sviluppa se il genitore è realmente degno di fiducia, cioè nasce questa fiducia in un contesto relazionale, in tessuto di azione e nella dimensione dei fatti, quindi non solo, come dire, parole, ma tutto il comportamento di attenzione che accompagna la vita nella famiglia del piccolo dell'uomo. Il bambino che ha potuto costruire questa fiducia e quindi ha costruito la capacità di dipendere da un genitore leale si inserisce così in tutta la vicenda della storia familiare. Attraverso il genitore arriva a comprendere, a sentire tutta la storia che l'ha preceduta. La relazione infatti tra genitori e figli non ha un perimetro così ristretto come abitualmente siamo portati a pensare. Attraverso la relazione genitori e figli si snoda tutta una storia delle generazioni precedenti che a volte sfugge anche agli stessi protagonisti. Il genitore può non essere perfettamente cosciente di come questo patrimonio che egli ha ricevuto si trasmette al figlio, ma è di questo importante patrimonio che è all'interno di questo importante patrimonio che si svolge la vita familiare, anche attraverso le piccole azioni quotidiane. Si può svolgere attraverso la modalità che ogni famiglia ha di dar vita alle tradizioni, alle feste familiari, oppure alla modalità con cui si indicano le emozioni più importanti, gli affetti più importanti che costellano i fatti della vita, i significati che si danno ai vari avvenimenti. Ogni famiglia ha, come dire, una sua fisionomia specifica, un suo modo specifico per significare gli eventi della vita. Senza questi significati è come se il bambino si muovesse in un mondo cieco, e questi significati, questi valori, questi affetti è ciò di cui si nutre il bambino, oltre all'aspetto fisico. Pur con diversità di accenti, il rapporto con i figli quindi offre ai due genitori una tra le esperienze più preziose della vita, una maggiore comprensione di se stessi, tanto più preziosa in quanto questi squarci di consapevolezza vengono raggiunti grazie al rapporto con il figlio. Ma secondo me questo è solo un aspetto della ricchezza che la nascita e la crescita di un figlio danno a ciascun genitore. Quindi, oltre al rientrare attraverso i figli, attraverso la modalità di tramandare questo patrimonio, il genitore stesso rientra in contatto con delle parti di sé che fino allora non hanno potuto emergere. È come se il figlio ripagasse immediatamente il genitore, ridando al genitore la possibilità di ripercorrere la sua storia e quindi di venire in contatto con parti di sé rimaste negli anni come sepolte o inutilizzate. E così, attraverso la vita del figlio che cresce, si avventura nel mondo, il neogenitore sperimenta una possibilità nuova e imprevista di rilettura dei sé nei propri rapporti anche con la sua famiglia di origine. La nascita di un figlio, infatti, modifica spesso in modo significativo il bilancio di lealtà anche con i propri genitori. Ciò che noi abbiamo ricevuto dal nostro passato, dai nostri genitori, dalla storia della nostra famiglia, noi di fatto abbiamo non possiamo ripagare quello che abbiamo ricevuto ridando alla fonte. Nella vita non sempre questo si può fare, non si può ridare alla fonte. Ciascuno di noi ha avuto la vita dei propri genitori, ma qui c'è qualcuno che non è come me, non è più giovanissimo. Ognuno sa benissimo che quando i genitori, per esempio, invecchiano e un figlio vorrebbe in qualche modo far ribilanciare il rapporto, ma non ci è dato di ridare neanche un attimo della vita al nostro genitore. Per ripagare in qualche modo ciò che abbiamo ricevuto. Ecco, il modo migliore per ripagare, se così si può dire, per ribilanciare questo debito è quello a nostra volta di dare la vita. Si può rilanciare in avanti invece che indietro, e questo modo di assumersi la responsabilità di una nuova generazione è anche un modo per ridire a chi ci ha preceduto che la vita è valsa la pena, che loro sono riusciti nel trasmetterci il messaggio che la vita è qualcosa di positivo, proprio perché noi stessi ci siamo avventurati in questa responsabilità. Quindi questo, anche questo è un dono che in fondo il figlio fa. Quello di ridare voce attraverso il passaggio delle generazioni, il dare riconoscenza indietro anche alla generazione passata. Ma il cuore della paternità e della maternità risiede nell'esperienza che da sé, dalle proprie viscere, nasce una persona totalmente altra, che non ci appartiene. Quindi totale intimità e totale alterità sono i due estremi che si toccano nell'esperienza del generale. In questo senso il rapporto genitore-figlio è simbolo di ogni rapporto che, pur nell'intimità del legame, è chiamato a rispettare l'irriducibile alterità dell'altro. Quindi, secondo punto, nel primo ho cercato di far vedere come il figlio ridà qualcosa al genitore e riporta il genitore, riporta nel genitore parte dell'esperienza che poteva essere sepolta e ridà voce anche indietro nelle passate generazioni. Il cuore dell'esperienza in ogni caso è l'esperienza col figlio, che diventa l'analogo in qualche modo dell'esperienza del rapporto con l'altro. È questo paradosso del un rapporto totalmente intimo ma anche totalmente altro. Non c'è niente di più intimo che un genitore possa sentire come il figlio. Il figlio è per definizione qualche cosa che nasce da te, però nello stesso tempo è qualche cosa di immediata, si pone come qualche cosa che è immediatamente altro da te, e la parola rispetto è credo l'unica appropriata che ci dia il senso di questa profonda affinità e anche al contempo di questa sottile distanza che separa due persone con uguali dignità. Come ci ricorda Françoise Dolto, una psicoanalista francese sempre così suggestiva nelle sue espressioni, il bambino, lei dice, è da subito, fin dalla situazione fetale, addirittura prima che sia nato, un essere di linguaggio, cioè un soggetto capace di relazione e di comunicazione. Quindi il bambino esige rispetto perché è da subito una persona, è da subito un altro. È fornito subito di un suo codice in grado di mettersi in relazione secondo sue proprie modalità con il genitore. Non è un appendice del genitore, nasce da subito come un soggetto capace di parola. Questo tra l'altro si vede moltissimo nelle recentissime anche ricerche della psicologia dell'età evolutiva. Questo ormai riesce ad essere anche documentato attraverso queste nostre possibilità di registrare, di vedere al rallentatore, quindi di poter osservare anche questo linguaggio prima che sia parola del bambino. Si vede benissimo come il bambino è in grado di mettersi in sintonia con l'adulto secondo delle modalità estremamente raffinate che l'adulto non aveva riconosciuto fino ad ora, proprio perché il linguaggio del bambino è essenzialmente molto diverso da quello dell'adulto. E allora, non so, fino a 40-50 anni fa c'erano queste idee, no, che i bambini alla nascita non vedevano, non sentivano, e poi si fasciavano lì come fossero dei gran salami, perché tutto sommato si pensavano come più primitivi di quanto noi adesso non possiamo sapere. Adesso in realtà sappiamo, e più ci addentriamo nello studio della psicologia del neonato, che è il bambino dall'inizio ha un apparato sofisticatissimo in grado di mettersi in relazione con l'adulto. Io cito sempre l'esempio di Brazelton, perché è questo che mi ha colpito molto, ma qualcuno me l'avrà sentito dire non so quante volte, ma se qualcuno non l'ha sentito è anche divertente, no? Questo autore inglese si era chiesto se il bambino era capace di distinguere tra persone diverse, in particolare tra la mamma e il papà, no? Sapete che sempre il bambino sente la mamma, il papà è sempre così sconosciuto. Poi il bambino sorride a 3 mesi, prima dei 6, 3 mesi non distingue, e appunto con questa nuova tecnologia hanno cominciato a filmare la postura del bambino, cercando di vedere se il bambino aveva posture diverse a seconda se aveva di fronte la mamma e il papà. Beh, adesso addirittura guardando l'alluce riescono ad individuare se ha di fronte la mamma e il papà. del bambino da piccolissimo, nel primo mese di vita, riesce benissimo a distinguere tra i due genitori, tant'è vero che quando ha di fronte la mamma ha una postura più rilassata e quando ha di fronte il papà, per esempio, una postura più contratta. Evidentemente, quindi, questo è un segnale che lui distingue molto bene queste due persone davanti. Certo, se voi fate la domanda al bambino piccolino, cioè la tua mamma, il tuo papà, lui non ti risponde, ma questo non ci autorizza a dire che il bambino non è in grado. Il bambino è in grado di discriminare, ha già una capacità discriminativa, quindi da piccolissimo, quindi lui è proprio attrezzato a mettersi, è un essere di relazione, nasce già attrezzatissimo a porsi in una relazione addirittura differenziata con coloro che gli sono vicini. È l'adulto che può non avere la capacità di leggerlo. Però se il bambino è in grado di mettersi in relazione con l'adulto e quindi è dall'inizio un interlocutore di questo dialogo, come del resto sa qualsiasi buon genitore che giustamente si mette a parlare e a raccontare le cose ai bambini, non è un modo di dire, no? Racconta e tanto il bambino non capisce, non è vero, qualcosa capisce e quindi è in grado di mettersi in relazione, però certamente questa relazione, questa reciproca tra adulto e il bambino è anche asimmetrica, è a dire l'adulto ha un potere sul bambino. E questo non va dimenticato, l'adulto ha una responsabilità certamente molto più grande del suo bambino, quindi è l'adulto a porre le condizioni del rapporto col bambino ed è proprio il suo potere che gli attribuisce la grande responsabilità di garantire al bambino che cresce una situazione in cui i suoi bisogni vengano riconosciuti e rispettati, oppure al contrario creargli una situazione in cui ciò non sia la norma. Il bambino è sì un essere di linguaggio, ma è l'adulto che gli può dare o gli può negare il diritto di parola. Ancora 5 minuti? No. Allora, il diritto, questo diritto di parola di fatto è non sempre attuato. Nei fatti è spesso negato al bambino, non sempre l'adulto è all'altezza di questo compito, di questa responsabilità. Molto sinteticamente possiamo dire che a un bambino è impedito o reso difficoltoso, diciamo così, la sua crescita se gli sono sottratti due aspetti fondamentali della cura: la risorsa dell'affetto e il rispetto della legge e delle norme, se volete. In altri termini, se a un bambino vanno garantiti gli aspetti protettivi, che sono in genere tipici del codice materno, e gli aspetti emancipativi, che sono tipici del codice paterno. Cosa intendo per aspetti affettivi? Beh, l'affetto è tutto ciò che sa di vitalità, calore, fiducia, stima di sé, quel patrimonio di cura amorevole senza il quale un piccolo ha difficoltà nella sua crescita. La legge è il senso di ciò che è bene e di ciò che è male, di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Entrambi questi aspetti sono fondamentali nella crescita. Crescere in un ambiente amorevole senza direzione, perché la legge dà una direzione alla crescita, quindi dà anche un limite, è come uno che indica una strada, vuol dire essere messi in una situazione che dopo un po' si trasforma, come dire, in un pantano. Mettersi in una condizione in cui ci sia direzione ma non ci sia calore e vitalità è come essere in una situazione in cui ci sia solo l'esigenza di una riuscita senza supporto. È interessante notare che questi due poli, sia il polo dell'affetto vitalità che quello che io ho chiamato legge, sono entrambi questi poli sono ineliminabili e indispensabili. Io direi che nella cultura contemporanea noi abbiamo molte modalità di relazione in cui si osserva una sproporzione tra questo affetto e legge. Più noti nelle relazioni caratterizzate da iperprotettività sono quelle in cui c'è una, come dire, la bilancia pende dalla parte dell'affetto, c'è tutta una retorica su questo punto, quasi che il concedere tutto senza mettere nessun limite sia l'unica norma, l'unica modalità di porsi in relazione al bambino. La condizione di iperprotettività in genere lascia in realtà il bambino non libero, ma in balia dei sentimenti degli adulti, a volte invasivi, a volte ambivalenti e spesso imprevedibili. L'esperienza del figlio in questi casi, nei casi di iperprotettività, paradossalmente perde valore o ha come unico valore quello di provocare sollievo o angoscia nello genitore. In questi casi il fallimento o la realizzazione del figlio vengono vissuti dal genitore come fallimento o realizzazione di sé. È abbastanza diffuso questo atteggiamento di rispecchiamento nel figlio, nel quale l'aspetto dell'alterità del figlio non viene osservato. È un atteggiamento, diciamo così, narcisistico che elimina questo aspetto della distanza dell'alterità e tende a portare il bambino nell'orbita dell'adulto. Appartengono a questa categoria anche quei casi in cui gli adulti non si prendono realmente cura dei figli, ma sono unicamente preoccupati di riempire i figli con beni di consumo, facendo così morire il percorso importante per ogni essere umano che dai bisogni arriva al desiderio. Questo mi pare veramente un atteggiamento molto molto diffuso nella nostra cultura, nella quale l'adulto è preoccupato di riempire, di soddisfare il bambino, di far sì che il bambino non sia infelice, ma nel senso molto riduttivo, per cui la felicità del bambino consisterebbe nel fatto che è riempito di cose e che l'adulto risponde immediatamente, automaticamente ai singoli bisogni che il bambino dimostra, voglio questo, voglio quell'altro, senza fare insieme a lui la strada che dai bisogni arriva al desiderio, che è qualche cosa che è molto più grande dei bisogni. E il passaggio dal bisogno al desiderio passa attraverso una mancanza, il lasciar mancare qualche cosa, nel senso di lasciare spazio che ci sia qualche cosa d'altro, ma perché il genitore sia in grado di lasciare spazio per questo qualcos'altro, rischiare questa mancanza, il genitore deve essere in qualche modo sicuro della strada verso la quale vuol condurre il suo proprio bambino. Se non ha questo senso della meta, sarà inevitabile che lo riempia, per quanto lui ha di possibilità, di singole cose. Un secondo aspetto in cui all'ipertrofia dell'affetto si passa alla ipertrofia della legge è anche questo purtroppo ancora molto diffuso, ed sono i casi, un tempo erano i casi dei sadismi educativi nei quali ai bambini veniva chiesto, ci sono state delle epoche in cui addirittura sono stati anche citati come esempio, no? Quelli di richiedere al bambino, al piccolo, delle prestazioni indipendentemente dalla sua capacità di rispondervi. Ma oggigiorno credo che qui sia ben facile fare degli esempi nei casi di maltrattamento, di trascuratezza grave che ogni tanto la cronaca ci riporta. Noi siamo messi di fronte a queste situazioni nella quale non c'è nessun aspetto di cura affettuosa, ma c'è solo questo aspetto della norma priva di qualsiasi riferimento all'affetto. Questi bambini spesso vengono esposti con violenze prima del tempo ad aspetti impietosi del mondo adulto ed è sottratta loro la preziosa dimensione della spontaneità e della fantasia e della loro età dell'essere bambini. Paradossalmente mi pare, come sperimentano qualche volta le famiglie che hanno in affido bambini che hanno queste storie di trascuratezza alle spalle, è molto difficile aiutare questi bambini così bisognosi invece di aiuto, perché essi diventano, dopo queste esperienze, spesso diffidenti verso le persone che a qualsiasi titolo rivestono un ruolo di autorità e temono le relazioni appena esse divengono intime e vicine. Allora possiamo chiederci, in definitiva, visti questi due, come dire, possibili esiti negativi, l'iperprotettività oppure la trascuratezza, qual è l'atteggiamento allora dell'adulto rispettoso della persona del bambino e che lo aiuta a crescere? Ecco, io direi così: bisogna riuscire a guardare il bambino, anche piccolo, chiedendosi quale sarà il suo destino. Noi non siamo padroni della vita dei nostri figli, siamo chiamati ad accompagnarli nella loro crescita, dedicando loro tempo, energie e sacrifici perché essi realizzino la loro vocazione, che può essere assuma forme diverse da quelle da noi immaginate. La trasmissione del patrimonio familiare passa attraverso la responsabilità degli adulti, ma contemporaneamente passa dalla libertà della nuova generazione. L'adulto ha la sua quota di responsabilità, ma non può lui stesso fare il passaggio della libertà per il proprio figlio. Questo è vero della famiglia, questo è vero di tutte le esperienze significative, compresa l'esperienza religiosa e l'esperienza della Chiesa. Io sono rimasta molto colpita quando, leggendo il libro del Santo Padre alle soglie della speranza, come si chiama?
Ne ho scritti tanti.
No, questo lì, la speranza.
L'ultimo è il dono.
No, non l'ultimo. Alle soglie della speranza. C'è un punto dove, parlando dell'evangelizzazione, è proprio l'analogo della famiglia che cerca di trasmettere il suo patrimonio alla nuova generazione. In senso più globale, il compito della Chiesa dell'evangelizzazione è trasmettere il patrimonio che ha ricevuto, e c'è proprio esattamente dicendo che l'evangelizzazione passa attraverso il cambio generazionale, quindi ogni generazione non può, come dire, fare i conti su quello che la generazione automaticamente su quello che la generazione passata ha coltivato. Deve riscegliere. Naturalmente il Papa, lui si immagina che la nuova generazione farà di certo meglio di quella vecchia. E dice infatti in una frase tenerissima che Gesù Cristo ha il volto del giovane, perché lui si immagina che la nuova generazione farà meglio di quella vecchia. Allora, i figli amorosamente allevati e il tempo dedicato alla loro cura e alla loro educazione, anche se ai nostri occhi a volte è meno ripagante di altri più nobili impegni e il nostro più importante lavoro. Scusate, su questo vorrei fermarmi un momento. Ho detto i figli amorosamente allevati. Ho detto che l'allevamento e la crescita dei figli richiede tempo e sacrificio. Su questo questo vincolo non può essere saltato. Io quanto sento dire che sì, è un problema di qualità, che il rapporto del figlio non è un problema di quantità, sono tutte cose verissime, certo, non è un problema, non è che chi sta 24 ore è meglio di chi sta 10, ma certo non è un modo di dire. Cioè il figlio, la crescita del figlio impegna l'adulto in maniera stringente, perché il figlio è una cosa concreta, la vita è una cosa concreta, la vita quotidiana ha dei ritmi concreti. L'adulto, se vuole assolvere la sua responsabilità, deve porsi è posto di fronte a delle scelte specifiche. Tutto non si può fare. Chi si impegna in questa impresa di crescita deve sapere che questa impresa richiede una dedizione, e questa dedizione vincola. Non ci sono, come dire, scusante, non ci sono nobilissimi impegni che esonerano da questo compito. Su questo chi mette al mondo i figli deve saperlo. Il mondo odierno non consente nessun facile addormentamento, perché è sempre stato così, ma oggigiorno nessuno farà al vostro posto il compito che è vostro. Non troverete facili aiuti intorno, nessuno si deve illudere, bisogna essere assolutamente consapevoli e vigilanti su questo, perché come dire, le condizioni non sono molto facili. Ho detto anche nobili impegni, perché vedete, l'animo umano è non facile, si può essere egoisti in moltissimi modi. Quando uno trascura i figli perché, non so, si diverte, nel senso che fa i cavoli propri, può facilmente entrare un po' in un senso di colpa, dice già io invece di stare qui, come dire, se un adulto fa benissimo ogni tanto a divertirsi, ma se lo facesse sistematicamente è facile che si renda conto che qualcosa non funziona, se trascura sempre i figli per, come dire, affari suoi. Però un adulto potrebbe avere più nobili impegni, non so, grandissimi impegni di lavoro, grandissimi impegni altruistici. cose secondo il suo stile. Poi è anche interessante che i due coniugi chiacchierino, si comunichino tra di loro, ma come dire, senza a priori la pretesa che uno deve per forza cambiare il modo che ha l'altro di rapportarsi col figlio, perché questa cosa complica. Beh, a meno che ci siano proprio delle cose in cui uno si vede che succedono dei guai grossi, ma in genere non è questo il problema. Trovo che così, intanto, uno è come la perdita di controllo, è la stessa dinamica. Uno intanto si mette in pace, lascia che l'altro se la veda con suo figlio. Poi se il bambino viene lì, mamma, il papà ha detto così, il genitore deve essere sufficientemente furbo a non cascarci nella trappola, a rifare il mediatore, dire ma vieni qui che adesso io ti spiego bene, il papà poverino, perché si fa sempre così. Sì, papà ti ha detto così, e perché allora parla col papà, riparla col papà, e rimandato al mittente, e va avanti il dialogo, invece che tutto quel... Io trovo che è facilissimo che ognuno pensi che lui è il meglio. Guardate, è facile, io ho commesso tante volte questo errore, ho risolto molti dei miei problemi quando ho lasciato che le cose, il dialogo avesse il suo corso, perché poi ognuno ha la sua sensibilità, il suo modo, e dopo ho visto che di fatto questi due si intendevano in un certo modo tra di loro, e io non ci ho messo più naso, e le cose sono andate molto meglio. Allora, non so se ho risposto, hai capito? Allora, d'accordo, le cose contraddittorie, ma prima liberarsi dall'idea che uno deve cambiare il modo dell'altro. I bambini in una diversità non fortemente contraddittoria crescono meglio che nello stampino identico.
C'è spazio ancora.
Giusto per non lasciare solo il collega, perché altrimenti, poverino, unico uomo. Ma io volevo chiedere, al di là che condivido assolutamente il suo intervento sulla necessità comunque di avere una direzione unica, anche perché i figli sono spietati, appena ti beccano in fallo ti fanno secco proprio, no? Però volevo vedere se era possibile toccare anche un aspetto un po' particolare, desueto, cioè quello della difficoltà del ruolo di educatore, del genitore, quando i figli sono tanti, di età diverse e di sesso diverso. Ecco, questa è una cosa con la quale ci si scontra raramente, però è una realtà che ne parlavamo con amici in tre famiglie, avevamo 15 figli, quindi qualche, io meno prolifico, ma devo dire, è una condizione di difficoltà, perché quando se li trovi a cena tutti assieme dai 18 anni ai 6 anni, non puoi dire, ma questa cosa di 18 non vale per
le esigenze sono di un rapporto, di una personalizzazione nel rapporto più accentuata, quindi capisco bene che in famiglie con, io ritengo che una famiglia di più di 3 figli sia decisamente una famiglia numerosa, oggigiorno questo problema venga posto. Non so dirle molto se non che è evidente che nei momenti comuni, se un genitore sta lì a pensare a tutte le conseguenze che avrebbero per ognuno dei figli, il genitore diventa matto e non lo risolve. Quindi è chiaro che in questi casi poi ognuno farà, capirà qualche gli è la portata. Forse se c'è spazio e sufficienza occorrerà riservare qualche aspetto specifico della vita a ciascuno dei figli, per cui qualche volta uno esce con un figlio, con un altro, cioè qualche momento, qualche aspetto per cui il genitore è lui di fronte al singolo figlio e non sempre solo attraverso il gruppone dei fratelli, questo è qualche cosa che oggigiorno è molto, molto utile e direi abbastanza indispensabile, perché i figli in genere in famiglie più piccole sono abituati ad avere un rapporto diretto col genitore e quindi direi che forse se lei si annota il fatto che cerchi qualche momento particolare con ciascuno dei figli. Spesso i genitori lo fanno quando si rendono conto che un figlio sta passando un certo momento particolare. Non è una questione quantitativa che uno, come dire, che uno loro ogni mese dedica X ore, dipende. Il genitore vede che magari il figlio sta passando un anno tranquillo, e quando vede che c'è qualche tipo di problema. Io dico che soprattutto per i ragazzi maschi, adolescenti, insisto, la mia esperienza dice che sono quelli che hanno più bisogno dei padri, perché c'è un momento in cui l'identità, proprio la costituzione dell'identità ha bisogno di un confronto col genitore, un confronto specifico col genitore dello stesso sesso.
C'è spazio per un'ultima domanda?
Sì.
Io le ho sentito dire la seconda volta che glielo sento dire una cosa. Attraverso il rapporto fra genitori e figli si snoda tutta la storia delle generazioni precedenti e talvolta non se ne è coscienti. La mia domanda è questa: quando nella storia delle generazioni precedenti c'è un aspetto drammatico, come è possibile riacquistare uno sguardo sereno?
Beh, bella questa domanda. Dipende da cosa lei intende per drammatico. Ciò che fa come posso dire? Senz'altro gli eventi dolorosi sono più difficili da accettare, ovviamente, degli eventi tristi. Ma ciò che fa problema nelle famiglie non è tanto la quantità di eventi dolorosi o difficoltosi. Voglio dire, una famiglia nella quale c'è una storia dolorosa alle spalle può crescere nel tempo in una maniera magnifica. E un'altra famiglia nelle stesse condizioni può incepparsi su questo problema. Allora, che cosa fa differenza? Ecco, ciò che fa differenza è il poter trattare di questo. Ha degli esiti in genere negativo tutto ciò che non può assumere nessun significato, che passa come cos'è un tabù? Qualche cosa che non può essere nominato, non può essere affrontato, può essere solo negato, può essere solo buttato giù, può essere dimenticato, oppure può essere censurato. Tutto ciò che può essere in qualche modo trattato, anche con fatica, ma di cui si può si può dare qualche significato. Con significato non intendo dire che uno debba raccontarselo tanto su, perché ci sono delle cose nelle quali è difficile farne un racconto, però possono essere trattate, nel senso che possono avere un posto nella storia, possono essere trattate attraverso un'azione, attraverso un ricordo, attraverso un gesto, attraverso una parola, secondo le varie modalità. Ecco, tutto ciò che può essere un po' affrontato passa e può essere occasione di crescita. Tutto ciò che viene censurato non può venire alla luce, perché non può assumere nessun significato. È quello che rende difficoltosa, può avere degli effetti negativi. Non so se sono stata chiara. Più sull'ordine, è più la confusione o la mistificazione quello che rende problema, piuttosto che difficoltà obiettive, dolori, drammi che sono capitati. Non è in sé la quota di esperienze difficoltose che rende faticosa la crescita, non è solo quello, ma è quando questo è un ostacolo, è qualcosa di inaccettabile. Ecco, se eventi anche dolorosi, anche difficoltosi, almeno per una certa misura sono state accettate, hanno ricevuto un certo significato, hanno dentro una piccola quota di speranza, questo non è d'inciampo, ma può aiutare in un cammino. Non so se sono stata sufficientemente chiara, credo che questo sia un po' il come dire, l'indicazione. Poi certo, queste cose variano un po' da caso a caso. In ogni caso, quando ci sono problemi e difficoltà in tanti settori, è anche bene, è anche opportuno che le famiglie non si rinchiudano troppo in sé, ma che abbiano l'umiltà di farsi un po' aiutare, perché a volte segreti familiari che pesano fortemente, come dire, rendono troppo accidentato un cammino che sarebbe così più facile poter dipanare con l'aiuto di qualcun altro.
Io volevo solo leggervi una frase breve del Papa sulla famiglia, che mi sembrava in qualche modo sintetizzare sia il percorso dell'incontro con Monsignor Scola che dell'incontro di questa sera, e che comunque costituisce, riassume così bene quella che è la nostra esperienza in questi anni con tante famiglie, e che anche nel nostro vissuto familiare costituisce, diciamo così, la speranza che supporta un cammino che non sempre è facile, come abbiamo sentito questa sera. Vi chiedo solo la pazienza di ascoltarla un attimo, perché mi sembra molto bella. All'uscita ce n'è anche qualche fotocopia. Non troppe, perché si è rotta la fotocopiatrice all'ultimo momento, scusate. E comunque, siccome poi metteremo a disposizione anche la relazione della professoressa Scabini, casomai vi inseriremo dentro anche questa frase. Dice il Santo Padre nella Centesimus Annus: la prima e fondamentale struttura a favore dell'ecologia umana è la famiglia, in seno alla quale l'uomo riceve le prime e determinanti nozioni intorno alla verità e al bene. Apprende che cosa vuol dire amare ed essere amati, e quindi che cosa vuol dire in concreto essere una persona. Si intende qui la famiglia fondata sul matrimonio, in cui il dono reciproco di sé da parte dell'uomo e della donna crea un ambiente di vita nel quale il bambino può nascere e sviluppare le sue potenzialità, diventare consapevole della sua dignità e prepararsi ad affrontare il suo unico e irrepetibile destino. Spesso accade invece che l'uomo è scoraggiato dal realizzare le condizioni autentiche della riproduzione umana ed è indotto a considerare se stesso e la propria vita come un insieme di sensazioni da sperimentare, anziché come un'opera da compiere. Occorre perciò tornare a considerare la famiglia come il santuario della vita. Essa infatti è il luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana. Contro la cosiddetta cultura della morte, la famiglia costituisce la sede della cultura della vita. Ecco, mi sembrava una consegna di una responsabilità grande, ma anche piena della speranza di una vocazione che qualcuno ci ha dato e che quindi qualcuno ci aiuta a compiere. Speriamo di riprendere, magari l'anno 21, un altro paio di incontri di questo genere. Chiunque desideri sia la relazione di Monsignor Scola che la relazione della professoressa Scabini può chiederlo alla sede del Sindacato delle Famiglie. Ho solo due avvisi. Per i genitori presenti negli organi collegiali di scuole statali e non statali si è costituito un punto di riferimento che fa capo a Marinella Sen. Questo punto di riferimento è disponibile tutti i martedì presso la sede DDS dalle ore 16 alle ore 19. Il numero di telefono è 606-377. Inutile dire che all'uscita il Centro Culturale di Milano ricorda che è possibile iscriversi al centro e ovviamente anche al Sindacato delle Famiglie. Grazie.
Ma io avevo una proposta per la prossima volta, visto che quel signore ha detto che quando i genitori sbagliano, zac, i figli sono lì. Noi facciamo una prossima riunione sulla furbizia. Perché potrebbe essere una scuola di genitori sulla furbizia. Buon Natale.
Buon Natale, arrivederci.
La furbizia. Furbi. Io anzi direi, sai, che la dobbiamo fare sulla furbizia,
chi è più furbo?
Usciamo.